Questa è la traduzione di una conferenza originariamente tenuta in pubblico da Ron Hubbard il 3 aprile 1962. Il titolo di questa conferenza è La sequenza overt motivatore. Questo nastro dura 84 minuti. Prodotto da Golden Era Productions. Grazie. Questa è una conferenza del corso di istruzione speciale di St. Hill del 3 aprile a D12. E non ho niente su cui farvi la conferenza, perché ho un Withhold. Vi interessa? Bene, non l'ho preparata e neanche tirata su di giri, ma mi sono occupato di stabilire che cos'è classe 4. Infine, sono riuscito a superare lo scoglio per quanto riguarda classe 4. Ora, tutto è stato appurato. Ci ho perso un po' di tempo ultimamente. Che cosa si fa degli item della routine 3D incrociata e cose di quel genere? Pensate un po'. Vi dirò solo questo. Non è una conferenza su quell'argomento. La sola cosa che stavo trattenendo è che la soluzione per ciò che fate con gli item della 3D incrociata è ovviamente la risoluzione di ciò che costituisce la sequenza overt motivatore. L'ho sospettato per qualche tempo. Ho qui alcuni procedimenti che demoliscono la sequenza overt motivatore. Mi sembra assolutamente affascinante. Il Withhold in questa conferenza sarebbe che io, per mio interesse personale, vi parlassi normalmente in modo gaio di questa particolare azione, perché ne sono tremendamente interessato. La sequenza overt motivatore. Come diavolo ha fatto a prendere questa piega? Può essere demolita? Me lo sto chiedendo da un sacco di tempo. Invece di doverla percorrere, non potete demolirla? Perché io so che sarebbe un fenomeno minore, e come c'era da aspettarsi, sembra che la si possa disfare. Così, questa è una buona notizia. Dunque, ad ogni modo, in questo momento non vi dirò di più su questo punto particolare. Fine del Withhold. Sono divertito, perché se pensate di percorrere completamente tutte le cose che avete fatto e per le quali ora state soffrendo, percorrendole una dopo l'altra e selettivamente sulla traccia intera, diventerebbe una di quelle cose come percorrere fino a cancellare tutti gli engram sulla traccia intera. È semplicemente una cosa impossibile, molto lunga e ardua. Prendete Guido, per esempio, oppure Franco o qualcun altro e vi fate dire tutti gli overt. Afferrate l'idea, per non parlare di Piero. Abbiamo incredibili quantità di overt. Se cominciaste a soffrire per ogni overt che abbiate mai commesso, sarebbe una cosa impossibile. Intendo dire, matematicamente, nell'arco di una vita sareste morti una dozzina di volte. Se, per esempio, aveste un motivatore per ogni overt, come potreste vivere? Così mi stavo trastullando con una quantità di combinazioni che hanno a che fare con energia, idee sull'universo MEST, idee e cose di quel genere. Il risultato è abbastanza buono. A quanto pare è un'idea d'ordine minore per impedire alla gente di attaccare. Vi ho ora detto più o meno tutto quello che c'è da sapere sull'argomento. Anche se mi piacerebbe molto continuare a discuterne per un bel po', è proprio un meccanismo per fare precisamente quella sola cosa. Nient'altro. Questo è tutto. Bene, fine del Withhold. Sono enormemente interessato a classe 4. Non immaginate quanto. Ho quasi visto la morte in faccia nel tentativo di portare a compimento questo lavoro, perché si comincia con il passare sopra l'insieme della massa da problemi sulle mete, si fa semplicemente notice di tutto quanto, si sta lì a guardarlo dritto in faccia e in un modo o nell'altro si conserva il proprio sangue freddo. È come vivere in mezzo a fulmini viventi, sapete? Mi ha quasi fatto saltare via la testa. Ma questo è più o meno tutto ciò di cui consiste. È affascinante, no? Non è che un meccanismo, non è neppure un assioma, vedete, non è niente. Perché in qualunque modo lo osserviate, non può essere, è impossibile, non potrebbe essere, in nessun modo. se l'unica cosa che vi abbia mai influenzato foste stati voi stessi, in ultima analisi, e capitelo questo, avreste un alibi perfetto per qualunque cosa abbiate mai fatto a chiunque. Non capite che in questo modo, improvvisamente, sarebbe come se non aveste fatto niente a nessuno? Quindi, considerandola sotto questo aspetto, la questione appare parecchio speciosa, vedete? Voi dite, bene, questa è una specie di battuta. Se nessuno è stato mai influenzato da alcunché, se non da ciò che lui stesso ha fatto, vi rendete conto che non avete mai parlato con nessuno in nessun posto? Sapete, ve l'ho detto per anni che la sequenza overt motivatore è limitata. Io sapevo che era limitata, ma non riuscivo a trovare il punto di entrata del dannato modo in cui ottenerne la cancellazione. Penso che avrò dovuto provare almeno, che ne so, 1500, 2000 combinazioni nel tentativo di abbattere questa cosa in quanto tale, in modo che si potesse percorrere su un caso. Nient'altro lo permetteva, soltanto la cosa stessa. Se la osservate da numerose altre angolazioni, diventa impossibile. Se siete sempre stati voi a influenzare voi stessi e nessun altro vi ha mai influenzato, ci sono numerose cose in relazione a questo. Tra queste cose è il fatto che non potreste nemmeno mantenere la stessa traccia del tempo. C'è un gran numero di cose sbagliate nella sequenza overt motivatore. Sapevo che queste cose non erano razionali, ma sapevo allo stesso tempo che tutti ci cascavano a causa di questa fandonia e tutti agivano in conformità ad essa. Bene, se tutti agiscono in conformità ad essa, se tutti ci cascano e questa cosa si lascia udire, chiedete al tizio che cosa ha fatto e questo immediatamente allevia le cose, i suoi withhold e robe di questo genere. Tutte queste cose sono in relazione a ciò e tutte si possono alleviare, vedete? Intendo dire che potete lavorare su questo, potete operare con questo. Quindi ciò non spazza via tutti i procedimenti che si occupano della cosa. Non spazza via il prep checking. Potete mettervi seduti e fare il prep checking a qualcuno, sapete? Va benissimo. Ma che ne dite di dare semplicemente un taglio a tutto questo cavolo di calcolo? Ho appena spianato una bella, ampia autostrada a 12 corsie per farlo. È semplicemente un meccanismo per impedire alla gente di attaccare. Questo è tutto. E trattato in questa maniera nel processing, tutto si spiega molto facilmente. Cioè, si può percorrere. Roba da lasciarci le penne percorrendola, ma non desidero lasciarvi nel mistero. Vi darò un procedimento specifico. Che cosa A non dovrebbe attaccare? Che cosa non dovresti attaccare? Questo dovrebbe portarvi avanti abbastanza bene. Naturalmente, per restare in comunicazione con il soggetto, dovete aggiungere attaccare. E quindi, siccome questo non sarà esplicito per qualcuno, dovreste procurarvi dei sinonimi di attaccare. Queste sono le normali complicazioni che sorgono quando rendete disponibile un procedimento. Così, se fate un assessment sugli overt della scala secondaria dell'overt, questo probabilmente vi offrirà una parola migliore per il vostro particolare PISI. Tuttavia, deve essere sulla base di dovrebbe e non dovrebbe. Ovviamente ci si potrà aspettare che questo venga modificato in potrebbe e non potrebbe e ha e non ha. Vedete le variazioni? Queste sono le normali variazioni che subisce un procedimento. Se però semplicemente fate fare una lista a qualcuno che si ritrova con un gran mucchio di motivatori, overt e così via, semplicemente fate una lista di quello che loro non dovrebbero attaccare. Questo è proprio molto facile. Quella, non dimenticatevi, era l'introduzione. Potrebbe non essere il procedimento finale che percorrete, ma era l'introduzione del livello di ricerca che aveva dato il risultato e aveva all'improvviso fatto apparire il fenomeno overt motivatore, naturalmente tanto banale quanto i lustrini sull'albero di Natale. È semplicemente un meccanismo per mezzo del quale le persone hanno escogitato modi e sistemi per impedire ad altra gente di attaccarle. Questo è tutto. Ovviamente voi non volete che la gente vi attacchi. Così ovviamente le dite che non dovreste essere attaccati. Le dite in che modo non dovreste essere attaccati e poi le dite che cosa non dovrebbero attaccare. La cosa che vi lasciate sfuggire è che, contemporaneamente, loro vi stanno insegnando che cosa non dovreste attaccare nello stesso momento in cui lo state facendo. Così, alla fine, sembra che abbiate una sequenza overt motivatore. Vedete, la cosa più sensata al mondo è che ci sono certe cose che voi, essendo in un corpo umano, non dovreste attaccare. La lezione che imparate dall'universo fisico è che se voi attaccate le cose, vi farete male. Questo è il meccanismo fondamentale e la lezione che sta alla base di tutti i fenomeni di overt motivatore. Se non mi credete, usate una volta le mani e avviate una sega circolare e... Oh, non siamo troppo violenti. Una falciatrice andrà bene. E colpitela nelle lame mentre è in moto. Oh, per quanto mi riguarda, trovate una parete di pietra bella, grezza, prendete la rincorsa e colpitela. A quel punto avreste immediatamente imparato la lezione. Non dovreste attaccarla. Perché, naturalmente, ciò ridurrebbe la vostra heaviness. Così imparate da soli la lezione che non dovreste attaccare e a quel punto questo vi porterà a una meraviglia filosofica. La meraviglia filosofica viene dopo questo fatto. Vedete, dopo che avete imparato a non ficcare le vostre zampe nella falciatrice e che non dovreste dare un calcio alla pietra del selciato e varie cose, quando avete imparato tutto questo, ebbene, ovviamente avete imparato anche il resto. Cioè, quello che fate agli altri succederà a voi. Questo non è per niente vero. Questa è una estrapolazione filosofica tratta dal fatto che quello che fate si ripercuote su di voi. Questo ci riconduce alla legge fondamentale dell'inerzia. La legge dell'inerzia di Newton. È una legge dell'universo fisico. Quello che colpite, colpisce di rimando. Non è più complicato di così. Potete svilupparlo filosoficamente asserendo che se criticate Beppe, Beppe criticherà voi. Se criticate Beppe, beh, potete essere colpiti dal criticismo di Beppe. Ma un Withhold fondamentalmente non è altro che la vostra riluttanza ad attaccare. O la vostra riluttanza a essere attaccati. Questo è tutto ciò di cui consiste un Withhold. Potete prendere qualsiasi Withhold una persona abbia, se lui vi dice quel Withhold, potreste chiedergli: bene, quale cosa non dovrebbe attaccarti riguardo a ciò? E percorrerlo fino in fondo. E poi, che cosa non dovresti attaccare in quel particolare modo? Qualsiasi fraseologia vi piaccia usare, il nostro Withhold evaporerà. Il vostro sistema dei Withhold si occupa anche di questo, ed eccolo lì. È molto affascinante. Sono certo che scuserete la mia preoccupazione su questo particolare aspetto, in considerazione del fatto che è la sola complicazione che rende il vostro caso terribilmente complicato. Arrivate così al punto di non urlare coi poliziotti e di andare in giro facendo i bravi. Si accumulano un mucchio di cose assurde per questo motivo. Personalmente non ho mai imparato troppo bene questa lezione. Non che sia stato particolarmente cattivo in questo campo, ma nessuno mi ha mai veramente insegnato che non dovrei attaccare. Intendo dire che è stato piuttosto duro cercare di superare la cosa. La gente ci ha provato. Vi darò un piccolo appunto isterico, che forse vi divertirà, anche se non c'entra proprio un cavolo. Uno dei punti in cui questa faccenda andò ad arenarsi era che io stavo esaminando su quale punto nella traccia mi sentivo peggio. Non stavo ricevendo auditing, stavo cercando di trovare su cosa mi sentivo peggio, capite? Su qualcosa che avevo fatto. Stavo cercando di circoscrivere questa cosa, questa sequenza overt motivatore. Era necessario che facessi questo e lo studiassi. Recentemente sono stato molto reticente sul soggetto per questa ragione. Mi era sembrato per un momento che fare qualcosa alla mente di qualcuno fosse la cosa più distruttiva che si possa fare. Ciò è molto interessante. Stavo studiando questa cosa e c'era il cattivo auditore e così via, ma andai avanti e l'approfondii ancora di più. Il fatto di assumersi la responsabilità per la mente di qualcun altro e cose di questo genere si presentava come una faccenda piuttosto brutta. Così questo appariva tremendamente brutto agli auditor. Bene, non stavo cercando di confutarlo. Potete avere uno scossone percorrendolo con qualcuno. La mente di chi hai aiutato, o qualcosa del genere. Lì per lì penserete che sia questo che ingarbuglia il vostro intelletto, che sia il fatto di aiutare qualcuno o fare qualcosa con la sua mente. Ho passato un po' di tempo a esaminare questa cosa. La sua efficacia era limitata e in un modo o nell'altro, in qualche misura, pareva sensata. Ma per fortuna si è dimostrata completamente sbagliata. L'energia vi è coinvolta, l'attacco dell'energia vi è coinvolto, l'attaccare l'energia. Non c'è neppure nulla di male nell'attaccare l'energia. Il fatto è che avete cercato di convincere la gente e la gente ha cercato di convincere voi che attaccare l'energia è una cosa molto brutta. Così siete diventati allergici all'energia. La definizione di essere buono, visto che mi ritrovo a parlarne, la definizione di essere buono corrisponde alla definizione di essere sopraffatto. Una persona buona è una persona sopraffatta. Durante questa vita ho iniziato questo studio dapprima dal punto di vista nautico. Per me si è trattato di uno studio navale. Quando c'è qualcosa che mi infastidisce, che non capisco, lo ripongo in un cassetto. Lo metto da parte e mi dico, questo pezzo verde di puzzle non combacia con questi pezzi rosa, sapete di che si tratta? Bene, una di quelle cose era il fatto che qualsiasi combattente avessi mai avuto al mio comando era sempre in cattivi rapporti con gli altri in un periodo in cui c'era bisogno di combattenti. E l'unica gente che riceveva pacche sulle spalle dalla ronda e così via era gente che non valeva un fico secco. Intendo dire questo. Costoro non valevano proprio un fico secco. C'era decisamente qualcosa che non andava. Avevo 6 o 7 marinai su un paio di centinaia e loro, accidenti, quando c'era un'azione da intraprendere, uno di quelli, non penso che ci volesse più di 1 minuto o 30 secondi o qualcosa del genere, lui era al timone a correggere la rotta, era in azione sulla piattaforma dell'artiglieria ad aggiustare la mira dei cannoni, era giù a controllare l'apparecchio registratore chimico e faceva funzionare il telegrafo nella sala macchine. E mentre faceva tutto questo, teneva una conversazione con me. Su quasi ogni nave che sia mai stata in azione con me, non c'erano state più di 4 o 5 persone che mi avrebbero aiutato a manovrarla. C'era un'enorme quantità di gente in soprannumero. Questo mi infastidiva molto perché quei ragazzi erano sempre nei guai. Quei tipi non piacevano alla gente. Erano sempre mal visti. Non era gente particolarmente cattiva, ma semplicemente erano sempre nei guai. Adesso ho visto di che cosa si tratta. Qualcuno di questi tipi, mio Dio, con stellette sulla divisa, galloni dorati e aquile, sapete, che gli arrivavano fin qui alle spalle. Questo tipo saliva a bordo leggendo Orazio o qualcosa del genere. Saliva a bordo col suo fagotto di biancheria, una cosa e l'altra. Molto romantico, sapete. Passava all'accettazione sulla passerella, andava sotto coperta, metteva via il suo libro e la sua uniforme bella pulita. Il suo stato di servizio era bellissimo e lui diceva sempre «Signor sì». Tutto era meraviglioso. Lui era un tipo amabilissimo e non troppo importuno. Uomo cortese, sapete, e via dicendo. Riceveva tutti i premi, sapete. Riceveva tutte le ricompense possibili. Stati di servizio lodevoli, fantastici, meravigliosi e soltanto commenti estatici su quel pezzo di carta. Durante un'azione dovevi limitarti a tenerli fuori dai piedi. Semplicemente questo. Te li trovavi sempre fra i piedi. Vattene da qualche parte e stai là con la squadra di emergenza. Non metterti fra i piedi. Sapete, qualche funzione è completamente non operativa. Levatelo di torno. Porta munizioni? Può darsi che riuscivate ad avere le munizioni o può darsi di no. Ma cribbio, c'erano dozzine di questi bei tomi. Proprio dozzine di questi babbei che riscuotevano l'intera paga e si prendevano tutte le pacche sulle spalle. E poi c'erano lì quei matti, sempre nei guai, sempre sconvolti. Quando la nave era impegnata nel combattimento, saremmo affondati a picco senza di loro. Bene, questo dà da pensare. Loro non erano necessariamente cattivi. Osservandoli bene, non erano dei criminali. Niente di tutto questo. ma semplicemente non piacevano a nessuno. Questo fatto non mi andava giù. Ero solito prendere in esame queste cose. Ho fatto una tremenda quantità di studio sugli uomini, sulla vita e cose del genere, ma questo era qualcosa che non capivo molto bene. Comunque, ai guardiacoste e quegli altri tipi piacevano proprio. Io non sapevo mai cosa farmene di loro, se usarli come ancore di riserva o qualcosa del genere. Non che non mi fossero leali o non mi fossero affezionati. Lo erano, ma qualora fossimo entrati in azione, loro sarebbero stati calmi e tranquilli, come sempre. Si studiano uomini sotto tensioni, sotto sembianze di vario genere e uomini durante varie azioni di questo tipo e si scopre che il mondo ha costruito una serie di superstizioni in merito alla gente. Non sono dati di fatto, sono superstizioni. A malapena si potrebbero nobilitare definendole constatazioni. Lo psicologo zoologico ha classificato tutte queste idiozie. Voglio dire che le ha ben comprese tutte. I suoi libri di testo non sono nient'altro che il miraggio di pare che sia così. Non c'è nessun dato di fatto lì dentro, solo un mucchio di pare che sia così. Lui dice a tutti quanti: guardatevi da chiunque sia attivo. Non è interessante? Guardatevi da chiunque sia attivo. Nei manuali della difesa civile del governo degli Stati Uniti, nei capitoli dedicati alla psicologia, troverete che tutti i provvedimenti che hanno pianificato riguardano chiunque diventi attivo. Se un cittadino andasse in giro dicendo quello che si dovrebbe fare o quello che non si dovrebbe fare, o che criticasse il governo o che dicesse qualsiasi cosa del genere, è proprio per lui che ci sarebbero pronti gli accalappiacani. Questo è il motivo per cui ci sono unità psicologiche nelle squadre della difesa civile. Sono gli accalappiacani per le persone. Il loro compito è di acchiappare i tizi che diventano attivi. È proprio ciò che dice quel manuale. Io non sto né minimizzando né esagerando, non ce n'è bisogno. Cioè, si tratta di un meraviglioso esempio di fate i bravi. Vedete? L'intero sistema di difesa civile degli Stati Uniti è fondato sull'idea che c'è qualcosa chiamata governo, che è composto da gente, il che è già stupido, che assumerà il controllo del paese al momento dell'attacco. Queste persone non sono qui ora, non fanno parte della gente, non sono esseri umani, sono parcheggiate da qualche parte nel Canada lungo la linea Dew, giù nel Messico o su qualche isola, e non sono qui in questo momento. Nel momento in cui si verifica un attacco, nessuno deve fare niente se non essere posto sotto il controllo del governo. Questo è quanto ci si aspetta che si faccia in caso di attacco. Considero tutto questo veramente affascinante. È sballato proprio come il piano per lo sbarco in Normandia fatto da Eisenhower. Voglio dire, non ci fu niente di peggio. Non lo sapevo fino all'altro giorno. Scriverò un libro su questo. Lo chiamerò Il Grande Mito. Vedete, prima che ci fossero questi sbarchi in Normandia, io ero un ufficiale di unità anfibia del Pacifico e ci sono certe modalità in cui ci si aspetta che si effettui uno sbarco. Ebbene, in Normandia gli sbarchi non li fecero in quel modo. Ammazzarono uomini, invece. Comunque, non sapevo che fosse così grave. Ma questo è un altro esempio della situazione del tipo «il governo sa tutto e nessuno farà niente». Afferrate il punto. Nessuno, non faremo affidamento su nessun individuo, ci penserà il governo ad agire. Capite il concetto? Sarà il governo a pensarci. Ciò è completamente dissociato da qualunque cosa fatta di carne e ossa. Ci si occuperà di tutto quello. Le squadre governative assumeranno il controllo di certe zone della città e così via, ed è tutto pianificato. L'unica cosa che gli è sfuggita è che questa gente è gente. Apparentemente, esaminando il piano orario della testa di sbarco in Normandia, si sarebbe detto che non ci fosse coinvolta nessuna persona reale e che non ci fosse nessuna guerra in atto. Trovo interessanti queste due sviste che avevano fatto. Già nel 1941 avevo notato qualcosa che probabilmente nessuno aveva notato e sulla quale potrei commentare, e cioè che la guerra è l'antitesi dell'organizzazione. Se vi organizzate, contando su una vaga speranza che nel momento della battaglia quell'organizzazione prevarrà, perderete la vostra guerra. Perché l'organizzazione si riduce all'individuo, alla persona, all'uomo che svolge il proprio incarico. Gli altri piani orari non si svolgono mai come previsto. Semplicemente non si svolgono mai e poi mai come previsto. Il tipo che dovrebbe essere lì alle 5:61, beh, posso dirvi in base alla mia esperienza che lui non è mai lì prima delle ore 561, ammesso che arrivi. E se tutto l'intricato macchinario dipendesse interamente dal fatto che quest'uomo schiacci un bottone alle 5:61, per la miseria siete spacciati! Perché questo tipo è fatto di carne e ossa. Questo tipo è mortale. La guerra è l'antitesi dell'organizzazione. La guerra è caos. L'unica cosa per cui dovete organizzarvi è il caos. Se vi accingete a organizzarla, vi organizzate per il caos. Questo è l'unico modo in cui vi potete organizzare. Se vi mettete a organizzarvi per il caos, c'è una sola cosa su cui potete fare completamente affidamento: l'individuo. Non ci può essere nessuna grande ombra di terza dinamica che si stenda improvvisamente sulla regione e sistemi tutto. Chi sono questi esseri che stanno per assumere il controllo del centro di quelle immense città e rimettere tutto in ordine dopo che sono piovute le bombe? Chi sono? Beh, sono esseri umani. Bene, proprio per questo potete contare sul fatto che alcuni di loro mancheranno. Nell'opera spaziale spesso ce la caviamo meglio di quanto non lo facciamo sui pianeti. Molto spesso hanno manichini praticamente indistruttibili, robot praticamente indistruttibili. Ma loro sono costretti a costruirli a causa di un altro fattore, l'estrema vulnerabilità degli individui e degli esseri nell'area del disastro. Anche nelle opere spaziali quei tipi scompaiono. Oh, mi piacciono le cose di questo genere. Non so quale battaglia fosse, non so come la chiamava l'Unione. Era una delle prime battaglie che Grant combatté. Il generale confederato era Johnston, molto tempo fa, là nell'West, da qualche parte. Ma la sola cosa che i poveri confederati sbagliarono fu di stendere uno splendido piano di battaglia. Era il più meraviglioso, intricato piano di battaglia che abbia mai visto. In quel momento quel reggimento si sarebbe trovato lì, e questo si sarebbe trovato lì, e ogni cosa si sarebbe trovata lì, e tutto era tracciato in quel modo. Ovviamente fecero tutto questo per un campo di battaglia su cui non c'era stato ancora nessuno. E persero. Abbiamo preso una batosta. Questa testa di sbarco in Normandia. Le squadre dei guastatori avevano 20 minuti per abbattere le difese subacquee dell'intera spiaggia di Normandia. Nel Pacifico ci impiegavamo 3 giorni e usavamo certi attrezzi. Ma loro qui non l'hanno fatto. Avevano un piano orario che scorreva in un bzzz. Per 7 minuti doveva succedere questo e per 7 minuti doveva succedere quest'altro. Nessuna parte di questo piano orario era connessa a un avvenimento reale. Nessuna parte di questo piano orario era connessa a un avvenimento che avrebbe dovuto accadere. Era connessa soltanto all'orologio. Lo vedete questo? Capite che manicomio salta fuori dopo un po'? A meno che non colleghiate qualcosa a un avvenimento e diciate: 7 minuti dopo che questo è successo o è accaduto, iniziate la fase successiva. Bene, potete farlo. Ma di sicuro non potete dire: alle 6 succede questo, poi 7 minuti dopo le 6 succede quest'altro, 15 minuti dopo le 6 succede quest'altro ancora, e alle 6:30 succede quello. Potete aspettarvi che qualcosa che avrebbe dovuto accadere alle 6:15 probabilmente non si è ancora del tutto verificata e che probabilmente avrà luogo alle 6:35. Così la squadra che è in viaggio per fare un'altra cosa alle 6:30 si imbatte nella squadra che non ha ancora fatto quello che avrebbe dovuto fare alle 6:35. E oh! Vedete quello che succede? Una confusione è un'area senza un orario stabilito e senza controllo. Tutto quel che avete è un individuo, solo un individuo. Non mi importa quanti libri di testo scriviate o quanti psicologi diplomiate. In ultima analisi avete solo una cosa, cioè un essere individuale, Questa è la sola cosa che avete a disposizione. Ora lui potrebbe avere responsabilità, potrebbe avere dinamiche, potrebbe avere un sacco di altre cose, ma quello è tutto ciò che avete e non dimenticatelo. Già vedo qualche riformatore sudamericano come Simón Bolívar. Che tipo meraviglioso, Simón Bolívar. Nessun dubbio su questo. Questo non è ciò che ha fatto, ma già vedo qualche personaggio altezzoso nella sua torre d'avorio che dice: vediamo un po', il nostro popolo dovrebbe fare questo, il nostro popolo dovrebbe fare quello, e il governo dovrebbe fare questo, e il governo dovrebbe fare quello, e tutto si trasformerà in una meravigliosa utopia. Quindi, ecco il piano orario. Beh, accidenti, io confiderei volentieri un segreto a questo povero tipo. Lui sta lavorando con gli individui con cui sta lavorando e non sta lavorando con nessun altro. Una volta ogni tanto qualcuno esercita su di me un dovrebbe essere circa l'organizzazione. Da un componimento scritto spontaneamente da Peter su un telex ho notato che... Oh, è una cosuccia maligna. Non potete fare il mock-up di un tetan. Ma loro lo esercitavano su altra gente oltre che su di me. La gente mi diceva sempre: perché non prendi qualche tipo in gamba nelle organizzazioni centrali? Una critica piuttosto aspra, non è vero? Gente da fuori che dice: perché non prendi qualche tipo in gamba in Scientology? Dov'è questo fantastico serbatoio pieno di tipi in gamba? Dov'è? Beh, posso dirvi che l'ultimo ad averne il monopolio è il governo degli Stati Uniti o qualunque altro governo. Loro non sanno neppure che possa esistere. Ma tutte le loro azioni si basano sul fatto che, in qualche modo misterioso, i tipi in gamba compaiono improvvisamente, senza che nessuno abbia mosso un dito, sapete? Semplicemente da qualche posto arrivano dei tipi in gamba. Sarebbe patetico quanto i greci che una volta nel mezzo di una battaglia, come viene riferito nelle Vite di Plutarco, si mettevano a fare sacrifici e profezie fino al momento opportuno per respingere l'attacco, sapete? I greci intanto cadevano a mucchi a destra e a manca intorno a quel grullo tutto intento a squarciare interiora di uccelli per stabilire se andava bene lanciare l'attacco. No, questo fegato non va bene. Dammi un altro uccello. Lo sventra? No, questo fegato non va bene. Accidentaccio. Questo è conosciuto come morire di profezie. Persino un semplice soldato fece un commento simile e passò alla storia. No. Non esiste nessun serbatoio del genere. Non esiste un tale serbatoio, ma essenzialmente questo è ciò che è diventata per tutti una cosa automatica in questo particolare momento. Per loro essenzialmente è diventata una cosa automatica. Tipi in gamba. Ecco ciò che per loro è una cosa automatica. Tutti i sistemi sono conformati per i tipi in gamba. Selezione per il governo, selezione militare, insegnanti di scuola, qualsiasi altra cosa, chiunque vi venga in mente, tutto è conformato in base al fatto che da qualche misterioso serbatoio che si trova chissà dove, qualche tipo in gamba si farà avanti, passerà qualche esame e sarà tutto a posto. Amici, uno di questi giorni, St. Louis o Chicago o qualcuno, il resto del loro piano atomico, per inciso, dipende completamente dal fatto che le autopompe provenienti da Chicago si prendano cura di St. Louis e le autopompe in partenza da St. Louis si prendano cura di Chicago. Non è mai venuto in mente a questi tonti, non è mai venuto loro in mente che un qualsiasi elementare piano atomico comporterebbe il bombardamento simultaneo sia di Chicago che di St. Louis. Comunque, hanno fatto tutti i loro calcoli immaginandosi che da qualche misterioso serbatoio questi volontari d'acciaio, impenetrabili a qualsiasi emozione, si faranno vivi. Che cosa faranno? Quali saranno le loro prime istruzioni riguardo alla gente? Saranno di acchiappare chiunque stia facendo qualcosa. Qualsiasi privato cittadino che non sia debitamente autorizzato, che non indossa il magico distintivo... Quinto gruppo vigili del fuoco, o una cosa del genere. Difesa atomica reale degli impianti a gas, o simile. Se non ha il distintivo giusto e sta cercando di dire alla gente «Andate da quella parte perché di là si può ancora passare, se se ne sta là all'angolo a fare questo, la squadra degli accalappiacani ha l'ordine di prelevarlo. È lui l'uomo che vogliono sbattere al più presto in gattabuia». Questo è ciò che uno psicologo è addestrato a fare in caso di guerra atomica. prelevare le persone attive. Per me è una cosa incredibile. Ho studiato la difesa civile negli Stati Uniti. Mi ha dato il volta stomaco. In realtà negli Stati Uniti ci sono probabilmente soltanto circa 5.000 persone che sanno qualcosa sui soccorsi in caso di disastro e nessuno di essi è mai stato chiamato al Dipartimento della Difesa Civile, il che per me è molto, molto interessante. Loro sono quelli che hanno attuato la difesa civile nei vari teatri di guerra, nel caos e così via. Ma queste meravigliose organizzazioni, gente... Giorgio, Dino e Piero entreranno nella macchina di Beppe 3 minuti e mezzo dopo il primo allarme passando dall'ingresso sud dell'edificio. Mio Dio, no, sapete, mi sembra di vederli. Non usciranno mai dal parcheggio. Ecco una delle cose che potrebbero succedere. Dino non aveva portato la macchina al lavoro quella mattina, vedete? Avete a che fare con degli esseri. Non avete a che fare con schede perforate o roba del genere. Avete a che fare con individui. Poco importa se state cercando di formare un governo perfetto, o se state cercando di formare una civiltà perfetta, o un mondo in cui si possa vivere meglio, o qualunque cosa del genere. L'elemento di costruzione di base con cui costruire è l'individuo. Non esiste altro elemento di costruzione. Dio non è un elemento di costruzione. Il governo non è un elemento di costruzione. La società protettrice dei gatti in uniforme non è un elemento di costruzione. Nessuno di questi è un elemento di costruzione. Tutto si riduce all'individuo. Vale qualcosa o no? Ecco la prossima domanda. È competente o incompetente? Oggi gli Stati Uniti, non per infierire particolarmente contro gli Stati Uniti, recentemente hanno approvato un regolamento secondo cui nessun ufficiale può avere una promozione finché sua moglie non abbia avuto l'approvazione dell'ammiraglio. Bene, suppongo di essere stato un ammiraglio un po' di volte nelle mie vite passate, ma non mi sono mai spinto fino a questo punto, perché una persona... Sinceramente, non sono mai arrivato a tanto. Mai. Non sono mai arrivato a tanto. Guardatevi in giro, ecco lì una bella ragazza. È una bella ragazza. Bene, di solito dite... sapete, semplicemente così. Non avete mai dovuto far approvare una legge in Parlamento che stabilisse che un requisito del certificato di idoneità di un ufficiale fosse la disponibilità, scusate, voglio dire la graziosità della moglie. Mi sembra proprio di vedere quella moglie, là sul ponte del cacciatorpediniere manovrando la nave come una matta nel mezzo della battaglia. La vedete? Immagino proprio la scena. Oh, gente, fin dove si può arrivare a essere decadenti? Che cosa c'entra tutto questo? Eppure ho visto ufficiali, funzionari e personale organizzativo ottenere promozioni semplicemente perché sanno dare meglio le pacche sulle spalle e reggono i liquori in modo più insulso di chiunque altro. Così è ovvio che ottengono la promozione. No, è la competenza. Se volete che qualcosa venga fatto, è la competenza di un individuo che conta, non il fatto che sia socievole o un bravo ragazzo. La questione è, sa svolgere il suo compito? Tutto qui. Sa svolgere il suo compito? È pur vero che un individuo può essere così meschino e malvagio e via dicendo, fino al punto di mettersi da sé il bastone tra le ruote nello svolgere il suo lavoro. Io stesso non ne ho mai incontrati, ma sono sicuro che esistono. Ebbene, no. Una persona o è competente o è incompetente. Quando un individuo non è più in grado di gestire la propria vita... resta sempre la possibilità del comunismo. Si possono sempre avere quelle idiozie collettive che tolgono dalle mani dell'individuo la responsabilità della sua condotta e la mettono nelle mani di qualche mostro orripilante, che Dio ce ne liberi, per mezzo del quale tutti decidono. Tutti decidono che cosa l'individuo dovrebbe fare e che cosa non dovrebbe fare e se gli è permesso sputare o respirare e via dicendo. Ma lasciate che vi ponga la domanda scottante. Chi glielo dirà? Afferrate il concetto? Questa è l'idea che a loro non viene mai in mente. Non pensano mai a questo dettaglio. Dopo che avete distrutto tutti gli individui, chi glielo dirà? Loro non pensano mai a questo. È un punto affascinante. L'automatismo della competenza, l'automatismo di questo gran serbatoio di competenza che in un modo o nell'altro salterà fuori da qualche parte. Uno dei modi con cui affrontano questa questione consiste nel determinare tutto a livello genetico. Per esempio, allevare buoni cavalli. Se accoppiate la giumenta giusta con lo stallone giusto, ebbene otterrete un cavallo intelligente. Non penso che qualcuno sia mai stato capace di far funzionare la zootecnia. Comunque, questa è ancora una superstizione popolare. Se si rende il fatto di essere un cavallo così scomodo al punto che nessun tetan che si rispetti vorrebbe mai averci a che fare, ci si ritroverà con un mucchio di cavalli dispettosi. Di sicuro. Potete vedere alla fiera dei cavalli la figura meschina che fanno. D'accordo. La base dell'individuo è la capacità di osservare, di prendere decisioni e di agire. Questa è capacità. La sua capacità di osservare, di prendere decisioni e di agire. Deve essere in grado di prendere in esame qualcosa e di sapere che cosa sta osservando. Che cosa sta osservando? Deve essere in grado di fare un riassunto sensato di quello che sta osservando e deve essere in grado di agire in accordo con i risultati della sua osservazione. Poco importa se questo ci porta nel campo dello studio. Questo vale per uno studente, vale per un soldato, vale per chiunque. Se lui non sa osservare e non sa prendere decisioni in merito a quanto osserva, beh, è messo male. È conciato male, proprio male. Questa conferenza continua sul lato 2 di questa cassetta.